Qui è l'operatrice Coruscall, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Niccolò Storer da Kepler. Prego.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. Avrei 3 domande. La prima è le prime 2 in realtà sono sulla guidance che avete dato per questo nuovo anno fiscale. La prima riguarda l'effetto televisioni. Abbiamo avuto un forte effetto nell'anno passato e quindi volevo capire quanto il mercato doveva ancora spurgare sul canale Brown e quanto c'è, diciamo, di implicito nelle vostre indicazioni di ricavi a circa 2,9 miliardi. La seconda domanda è relativa al bridge EBIT, di fatto con un fatturato in leggerissima ascesa, proiettate anche un EBIT in leggerissima ascesa, in un contesto però in cui magari su alcuni costi si potrebbe pensare di tornare un po' indietro. Per cui ecco, se potevate aiutarci a capire che assunzioni ci sono alla base di questa indicazione sull'EBIT. E l'ultima domanda, un po' più di ampio respiro, sul private label, quindi se ci potete aiutare a capire quanto ha contribuito nell'anno passato e quanto invece pensate possa contribuire nell'orizzonte di piano. Grazie.
Sì, grazie Nicolò. Sulla prima domanda, lo scenario di mercato 2023-2024, in cui, come anticipavamo, prevediamo un mercato a meno 1,6, contributori negativi, corretto parlare del CE, soprattutto nel nostro primo quarter, dove ancora abbiamo una controcifra dovuta allo switch off. Poi in successiva riassestamento ai volumi di vendita pre-Covid e nella nostra simulazione aumento di prezzo medio, questa è un po' la simulazione che ci aspettiamo. Volevo segnalarti però che c'è un altro effetto di cui tener conto, che stiamo abbastanza normalizzando nella nostra stima riguardo a non comfort. Come sapete, spinto oltre maniera dall'eco bonus dell'anno scorso, che in maniera, diciamo, violenta è stato tolto ultimamente, quindi qui la sfida è aspettarci un segmento, diciamo, ancora in leggera crescita, ma con una dinamica molto molto diversa, perché lo sconto in fattura del 50% aveva l'anno scorso spinto solo la gamma molto alta di questo comparto. Un altro effetto negativo sarà quello dell'IT, cioè ancora non è questo nella nostra previsione l'anno in cui, dopo la grande scorpacciata del 2 anni Covid, si avrà il vero effetto di normalizzazione dovuta al cambio dei dispositivi che ci aspettiamo dall'anno successivo in poi. Per quanto riguarda invece il fatturato, mi dicevi, no? Dell'anno in corso, noi ci aspettiamo ancora un contributo di circa 21 milioni negativo per quest'anno. Ripeto, tutto concentrato nel primo semestre per essere ancora più precisa nel primo quarto.
Grazie Bruna. Prendo la seconda domanda che, se ricordo bene, aveva a che fare con l'effetto combinato dei costi nel confronto dell'EBIT anno su anno. Quello che ti posso dire è che noi vediamo un effetto quasi completamente compensativo tra la riduzione dei costi di energia rispetto all'anno precedente è l'incremento dei costi che ci attendiamo a seguito di un'inflazione che si è scaricata parzialmente nel fiscale precedente e continuerà a farlo nell'anno corrente. Diciamo che non arrivano a nettarsi completamente, ma ci danno un leggero headwind, e quindi diciamo i due effetti li possiamo considerare quasi mutualmente esclusivi l'uno dell'altro. C'è l'ultima domanda, lascio a Giancarlo.
Allora, per quanto riguarda la private label, sapete bene che la private label è un fattore importantissimo nel mondo del retail in generale. Chiaramente noi non siamo ai livelli dell'alimentare, perché il nostro è un prodotto che è un po' diverso, ma noi già oggi abbiamo risultati che iniziano a essere interessanti. È chiaro che ancora parliamo, giusto per darti un numero, parliamo di circa 100 milioni il fatturato di private label fatto nell'anno che abbiamo appena chiuso. L'obiettivo di quest'anno è di fare tra un più 40 e un più 50 nel corso del 23-24. Sull'arco di piano l'obiettivo è quello di arrivare a circa il 10% del nostro fatturato di peso della private label. È chiaro che tutto questo viene aiutato dalle tante cose che abbiamo detto prima, cioè da un NPS che è in continuo aumento, da una brand awareness in continuo aumento, cioè la possibilità di riuscire ad avere una relazione col consumatore che sia soddisfacente permette e dà maggiore forza anche ai prodotti che noi andiamo oggi a proporre con i nostri marchi. Devo dire che abbiamo già da oltre ormai quasi un anno e mezzo, due anni, abbiamo un team dedicato a questo che andremo anche a rafforzare nei prossimi mesi, proprio perché pensiamo che oggi sia per volumi, perché oggi l'azienda riesce a fare volumi per poter fare le importazioni dirette soprattutto dal mercato cinese, come potete ben immaginare questi sono prodotti che arrivano tutti da quella fonte là, quindi abbiamo le capacità finanziarie, abbiamo le capacità di conoscenza del prodotto, abbiamo la capacità anche logistica, perché abbiamo predisposto la nostra piattaforma che può ricevere direttamente i container dalla Cina e poi distribuirli su tutti i nostri negozi, tutti i nostri affiliati, che sui canali di vendita online, quindi direi che è un canale specifico che parte da risultati che non sono risultati ancora che hanno un peso notevole, perché come ti ho detto facciamo 100 milioni, però già quest'anno ci portiamo più 40, più 50 e nell'arco di piano vogliamo superare il 10%. Ecco, questo è una delle cose che abbiamo visto e ti dirò che anche in mesi come questo i risultati iniziano a essere straordinariamente positivi.
Ma se questo target è diciamo al 2028 è così forte, l'aumento della profittabilità non potrebbe essere ancora migliore rispetto ai circa 60 milioni che prevedete?
Sai Nicolò, sempre sai che siamo estremamente trasparenti, quando vedi che comunque la curva delle vendite online continua a salire, quando vedi che magari questo non lo vedi, ne abbiamo parlato, quando vedi che abbiamo comunque alcuni effetti sul mix prodotti, perché magari abbiamo un incremento, è un esempio che citiamo di solito, ma purtroppo è vero, quando vediamo l'incremento delle vendite dei prodotti Apple, che normalmente hanno una marginalità molto più bassa, è chiaro che questo va a compensare quegli effetti negativi come sia canali che come mix prodotti.
Grazie.
La prossima domanda è di Emanuele Negri da Mediobanca. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione e per il Q&A. La mia domanda era un pochino quindi un follow-up su quanto appena chiesto sulla marginalità di lungo periodo che vediamo essere strutturalmente più bassa di quanto visto precedentemente dal piano. Volevo capire quindi se sostanzialmente i driver sono un mix di prodotto e di canale effettivamente un pochino peggiore che vi aspettate strutturalmente nei prossimi anni e quella convergenza dei prezzi tra i vari canali che dicevate prima sono una conferma di questo. E la seconda invece è sull'espansione organica, al di là dell'M&A che mi sembra che rimanga comunque un target importante, volevo capire se avete per quest'anno un pipeline di apertura di nuovi negozi già abbastanza consistente o se pensate invece di affidarvi principalmente ad M&A per questo tipo di crescita. Grazie.
Allora, sulla prima domanda rispondo io, tanto per cominciare, che la base di partenza del primo anno che profondamente l'evoluzione del mix di canale, come vedete, l'abbiamo proiettata al 2028 con una penetrazione dell'online al 34% e 1 euro sempre sopra year on year. Del resto, anche in questo 2023, la nostra performance, seppur in un mercato difficile, la performance dell'online non a caso sta sopra quella del mercato di oltre 2 punti. C'è anche un mix di prodotto e di brand diciamo che è profondamente mutato rispetto a prima, ma direi che rispetto al vecchio piano e la base di partenza è la dinamica dei costi che è profondamente mutata, che abbiamo cercato di offsettare con il capitolo efficienza processi che vi ho illustrato. Per quanto riguarda la seconda domanda, passo la parola a Giancarlo.
Ma per quanto riguarda aperture e chiusure di punti vendita, la situazione in questo momento qui è abbastanza flat, come è normale che sia. Un'azienda come la nostra deve avere un piano di apertura e ce l'abbiamo, deve avere anche un piano di chiusura nel momento in cui abbiamo aree di inefficienza. Quindi direi che non ci aspettiamo quest'anno una situazione che si discosti molto da una situazione flat. Ecco, ci sarà qualche apertura, qualche chiusura. Ecco, quindi credo che, però, come dicevo prima, è vero che il piano non prevede M&A, però ecco, su questo ci aspettiamo davvero di ritornare ad essere protagonisti, perché riteniamo che il mercato del genere possa permetterci ancora diverse opportunità e che siano opportunità che si aggiungono a quelli che sono i numeri che abbiamo visto oggi.
La prossima domanda è di Andrea Bonfà da Banca Akros. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Le mie domande sono state in parte già risposte. Avrei un'ultima domanda riguardante le acquisizioni. Se visto che volete andare un po' nel lato servizi, diciamo che questo tipo di acquisizioni possono essere più veloci rispetto a quelle più tradizionali, in attesa che si ridimensionano i prezzi. E se sì, di che multipli stiamo parlando? Se potete condividere con noi.
Allora, è chiaro, sono acquisizioni direi più veloci, perché chiaramente parliamo di target anche più piccoli, e quindi pensiamo che rispetto ad acquisire una catena di MPP vendite, ecco, quindi ci aspettiamo, magari sono un po' più complicate, però non richiedono tempi di implementazione lunghissimi. Ne abbiamo già parlato altre volte, noi quando pensiamo ad acquisizioni di scopo, direi tutto quello che può servire per accelerare il processo che abbiamo descritto, quindi il beyond trade, tutto quello che è legato al mondo dei servizi, dall'installazione dei prodotti piuttosto che alla consegna, alla personalizzazione nelle consegne, ai servizi di installazione. L'anno scorso abbiamo avuto grandissimi risultati grazie anche agli incentivi fiscali, ma abbiamo avuto un grandissimo risultato sull'installazione dei condizionatori. Stiamo avendo grandi risultati sulle consegne dei prodotti, dando orari certi di consegna, proprio perché oggi il consumatore ha un'assoluta priorità, che è quella dell'uso del proprio tempo. Ecco, riuscire a garantire una consegna di quel salto pomeriggio alle 5, perché è in casa solo in quel momento lì, con la consegna e l'installazione del prodotto, chiaramente il servizio che si effettua a pagamento si porta, e lo stiamo già vedendo, a un incremento notevole su questo fronte qua, oltre a quelli che sono tutti i servizi che diamo dall'installazione al ritiro del prodotto usato. Queste sono le cose su cui lavoriamo già da tempo, l'estensione di garanzia attraverso le nostre che gestiamo direttamente, attraverso l'assicurazione sulla, per esempio sui telefoni, sulla caduta accidentale, insomma tutto il mondo che serve a migliorare il rapporto tra il consumatore e l'offerta del prodotto che facciamo, tutto quello che è un completamento che va oltre al prodotto singolo, ma si abbraccia quella che è la relazione con il consumatore. Quindi direi che su questo fronte qua le acquisizioni le stiamo guardando davvero a 360 gradi, perché meritano, magari anche con investimenti importanti, ma meritano da parte nostra di essere anche in questo per primi in Italia a portare magari anche qualche esperienza che già è avvenuta su qualche player internazionale. Ecco, vogliamo essere anche su questo, vogliamo essere i primi in Italia che si muovono su questo fronte.
La prossima domanda è di Dario Michi da BNP Paribas Exane. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. Avrei una serie di domande. La prima è qual è il razionale di un'espansione all'estero, quindi di fare M&A all'estero, in un contesto come quello attuale. La seconda è se ci potete dare indicazioni su quelle che possono essere le marginalità su private label. Terza domanda, diciamo in linea, seguendo un po' quello che è il trend nel settore, anche alla luce delle recenti operazioni fatte dai peers, volevo chiedere, siccome l'idea e la strategia di sviluppare il mercato secondario con usato e riparazione era già stata illustrata nel piano del 2021, quali sono state le iniziative intraprese fino ad ora e i benefici che ne derivano, se ce ne sono stati, e quali vi aspettate per il futuro. Quindi sostanzialmente anche su questo un'indicazione della potenziale marginalità su questa parte del contributo che potrebbe avere sul fatturato al 2027-2028. La quarta domanda invece è una conferma, giusto, pro forma, diciamo, se il payout è confermato almeno al 50%, se ci potete dare un'indicazione di massima, secondo le vostre stime, di quale sarà l'impatto dei dividendi a 2027-2028. E l'ultima domanda invece, più diciamo concettuale, dalla presentazione si evince la volontà di fare un po' resizing sui negozi, ma allo stesso tempo di investire per rendere i negozi fisici, gli store fisici, un'esperienza per il cliente. Il tutto in un contesto in cui l'online è appeso in crescita dal 26 al 34% con incidenza sui ricavi. Volevo chiedere come si conciliano queste due idee, questi due concetti, cioè il resizing dello store e l'idea di fornire un'esperienza al cliente con l'idea che comunque la crescita predominante avverrà sulla parte online. Grazie.
Grazie, rispondo io per quanto riguarda quelle che possono essere le nostre analisi su potenziali M&A a livello fuori dai confini italiani. L'avevamo già detto 2 anni fa, lo ribadiamo oggi, ripeto, in questi 2 anni, dico purtroppo, è successo un qualcosa che non ci ha rassicurato, perché abbiamo fatto un'analisi di diversi target, in questo momento qui abbiamo ritenuto di non doversi muovere. Il nostro obiettivo è molto semplice, lo ribadiamo, è quello di non muoversi sui mercati maturi, sui più grandi mercati maturi a livello europeo, perché onestamente le posizioni sono già consolidate, quindi non pensiamo di muoverci in Francia o in Germania, giusto per fare 2 esempi, pensiamo di muoverci e ci siamo anche mossi, cioè, a livello di analisi su mercati più vicine a noi, magari anche a mercati non ancora completamente maturi, e di muoverci guardando e analizzando quelli che possono essere i leader dei mercati, e quindi il numero uno e il numero due di quel mercato lì, perché riteniamo che da un punto di vista strategico la cosa importante sia in fase iniziale, mettere insieme le sinergie a livello commerciale, quindi non è che, e poi successivamente trasferirà tutti i nostri know-how per poter essere un fattore distintivo su quel mercato lì, quindi tutto quello che sono i frutti degli investimenti che l'azienda ha fatto e sta facendo anche sulla conoscenza del cliente e quant'altro. Quindi questo è un po' l'obiettivo con cui ci muoviamo, ci siamo mossi, ripeto, la guerra, l'inflazione, l'energia, insomma, non ci ha fatto andare oltre. Oggi stiamo riguardando questo, sottolineo con grande attenzione, perché pensiamo che muoversi fuori dai confini italiani possono essere opportunità, ma possono essere anche qualche rischio. Quindi chiaramente, mentre siamo molto focalizzati sul territorio nazionale, dove credo che abbiamo sia l'esperienza che no, per potersi muovere senza nessun tipo di problema, chiaramente muoversi fuori da questo contesto qui è un po' più complicato. Però questa è la strategia con cui vogliamo muoverci nei prossimi 5 anni, guardando fuori dal territorio italiano. Sulle altre domande passo la parola a Bruna.
Posso un follow up giusto su questo?
Sì.
Hai un'indicazione, puoi darci un'indicazione di massima quelle che potrebbero essere le sinergie commerciali in generale, sia con un'operazione all'estero e in Italia, se c'è una differenza tra le due? Scusa, mi sono espresso male, diciamo, non esempi pratici, ma un'indicazione, non so, della percentuale di savings che si potrebbero ottenere.
Guarda, quando parliamo di sinergie commerciali, all'inizio chiaramente è solo una somma di grandi volumi. Se noi facciamo 3 miliardi, se possiamo fare un'acquisizione di un target, faccio un esempio perché abbiamo anche guardato un esempio di un target di un'altra azienda che può fare 1 miliardo, 1,5 miliardi, è chiaro che nel momento in cui hai un volume maggiore è molto più semplice riuscire anche ad avere opportunità maggiori da parte dell'industria. Quindi la prima sinergia è questa. La seconda sinergia è lo sviluppo che si può fare assieme sulle private label. Chiaramente questo, l'effetto volume sulla private label facilita quello che è la potenzialità di acquisizione da parte nostra dei prodotti, come nell'esempio che facevo prima in Cina. Quindi questi i primi esempi che posso fare parlando di effetto sul commerciale è aumento dei volumi, ora doppio, un volume che aumenta il 30%, 40%, 50%, quindi con una potenzialità d'acquisto completamente diversa, e soprattutto sulla private label, dove in mercati, perché quelli che stiamo guardando sono mercati simili ai nostri, dove spesso e volentieri le esigenze d'uso dei consumatori sono identiche alle nostre, ecco, questo semplifica e aumenta la capacità di acquisto di prodotti su cui, nel momento in cui riusciamo a portare su più paesi, riusciamo ad avere una forza contrattuale maggiore. Tutto qua.
Ma c'è un'idea della percentuale, nel senso, in quel deal che avete valutato da un billion, facciamo un esempio senza, diciamo, che citavi tu prima, quali erano le sinergie più o meno che riuscivate a ottenere?
In termini percentuali
su quel billion,
certo,
di fatturato.
Certo. Te lo dico perché è un'esperienza che abbiamo già vissuto quando abbiamo fatto soprattutto l'acquisizione, anche se era in Italia, l'acquisizione da Dixon dei negozi in euro nel 2013-14. È difficile rispondere alla domanda in termini percentuali, perché dipende da fornitori e fornitori. Ci sono fornitori, brand, con cui la capacità di aumento di acquisto ha un'incidenza pari a zero. Cito Apple per fare un esempio. Mentre invece la capacità di trattativa con brand che magari in Italia sono estremamente importanti e sono meno importanti su quel paese dove andiamo ad acquisire una catena, ecco, questo diventa un volano di opportunità commerciali estremamente elevato. Si può quantificare chiaramente in qualche punto, ma è limitato al brand e quindi è difficile dare una risposta nella globalità. Bisogna avere in mano il target, valutare quelli che sono i nostri fatturati, quelli che sono i suoi fatturati, e vedere del combinato delle due, quali armi maggiori ci dà nei confronti del fornitore. Ripeto, con diversi fornitori, l'abbiamo vissuto per esperienza nel passato, con diversi fornitori questo può portare a miglioramenti contrattuali, su altri fornitori no. Quindi nel momento in cui avremo un target ben specifico e prima chiaramente di poter procedere a questo, perché questo chiaramente è un vantaggio che ti porti immediatamente, faremo le valutazioni del caso e decideremo anche magari pensando che siano opportunità che possono portare un beneficio non solo al target ma anche alla nostra società.
Grazie Giancarlo, chiarissimo.
Okay. Allora, per quanto riguarda i margini della private label, cerco di dare qualche indicazione. Come sapete, le singole componenti del margine non abbiamo disclose. Comunque nel 2023 ha impattato, come ha già detto Giancarlo, circa il 4% dei nostri ricavi. Il gross profit relativo è circa 10 punti superiore ai marchi dell'industria. Questa è un'indicazione molto precisa. Per cui a fine piano, diciamo, quella componente che fa parte del capitolo Beyond Trade è sensibilmente in aiuto alla marginalità. Poi l'altra domanda a cui volevo rispondere sono i negozi fisici, come si conciliano con la crescita online? Beh, questo è proprio il fondamento della strategia Omnichannel. Ricordo che nel mercato italiano la maggior parte dei consumatori mostrano tendenze omnicanale, che sono sempre più in diminuzione i traditional intesi come quelli che cominciano la loro esperienza d'acquisto e la concludono tutta sul negozio fisico, così come invece stabili i profondamente digital, i due segmenti stabili e in crescita sono proprio i consumatori omnichannel, che non a caso mostrano uno scontrino e una frequenza molto più alta. Per quanto riguarda invece l'ottimizzazione degli spazi...
Scusa, forse avevo formulato male la domanda. Il concetto di omnicanalità mi è chiaro dall'ultimo piano, diciamo. Quello che chiedevo io è, in questo momento, se capisco bene, l'idea è quella di fornire al cliente un'esperienza da vivere nello store, no? E quindi quello che posso osservare dall'esterno sul mercato è l'alternativa tra un grosso store, facilmente di un vostro competitor, un grosso store in una grande città come Milano, piuttosto che averne tanti piccoli. Quindi il concetto è meglio avere un grosso store in cui il cliente viene e può vedere tutti i prodotti che sta cercando, avere tutte le esperienze di un Dolby o un televisore, uno showroom, ecco, di grandi dimensioni, averne tanti piccoli in cui si offre un servizio tailor-made, ma in cui in realtà la possibilità di esporre i prodotti e di fare esperienza è limitata. Questa era la domanda che avevo formulato male.
Ah, ok. Sì, ok. Allora, la risposta è un po' più complessa. Allora, sono d'accordo con la sua affermazione per quanto riguarda principalmente le due grandi città d'Italia, parliamo di Milano e Roma. Molto meno sul resto, proprio perché uno dei fondamentali della proposizione omnicanale è offrire punti di ritiro, cioè il primo scoglio dell'omnicanalità è riportare traffico in negozio. Più punti di ritiro si hanno con esperienza sempre più seamless, più questo aiuta l'esperienza del consumatore, soprattutto in un territorio italiano dove la proximity è uno degli elementi distintivi, molto di più che altri paesi. E questo, se ricordate, è sempre stato un elemento distintivo di Mieuro, che non a caso fa anche la iperprossimità tramite il canale degli affiliati, soprattutto al Sud Italia. Per quanto riguarda il ridefinire gli spazi, questo ci arriva dal programma imponente del category management, con esperienza in negozio che deve sempre di più parlare di catalogo infinito e quindi superare le barriere dello stock del negozio fisico ed offrire la stessa esperienza che un consumatore ha anche online. Quindi quello che intendevamo dire è flagship più esperienziale nel senso di profondità e larghezza di gamma sui grandi centri urbani, assolutamente presidio sulla prossimità per quanto riguarda il territorio italiano, perché è uno degli elementi sinceramente distintivi di UniEuro, che nell'arco di tutta la sua storia ha reso questo possibile, portando a profitto proprio diversi store format e non uno in particolare rispetto al diretto competitor. Ah no, un'altra. Avevo già risposto. Cosa è stato fatto sui servizi? Allora, in realtà, se non nella rappresentazione del vecchio piano della strategia ESG, i temi di riuso erano molto molto più sfumati, diventano preponderanti, uno delle leve in questo piano. Cosa sta già facendo UniEuro tramite il servizio Uni Upgrade? Permette già il ritiro del prodotto usato in cambio di un voucher che il consumatore può spendere sia online sia nel negozio. Ad oggi la nuova strategia prevede di accelerare in maniera importante anche tramite partnership esterne e nella parte delle acquisizioni stiamo proprio guardando aziende in grado di aver industrializzato il processo tramite piattaforma specifica, il processo che aggrega i vari professionisti in grado di riparare. Senza poter dire tutto chiaramente, ma la vera accelerazione al piano si ha da questo piano e non da quello precedente. Per avere un numero, ad oggi i buoni emessi sono circa 6.000 e riguardano il reparto prevalentemente telefonia.
Grazie. Rispondo alla domanda sul payout dei dividendi. Nell'orizzonte di piano, quindi compreso il fiscale corrente, stimiamo un'erogazione di dividendi, fermo restando la politica e la policy in vigore, in una forbice tra i 60 e i 75 milioni di euro.
Molte grazie.
La prossima domanda è un follow-up di Emanuele Negri da Mediobanca. Prego.
Sì, buongiorno ancora. Solo un paio di brevi follow-up. Il primo è sul tax rate, che ho visto in una nota della presentazione essere stimato per il piano a circa 18-20%, quando storicamente anche grazie ai vari crediti rimanevano intorno al 10%, quindi volevo capire come mai questa differenza tra ciò che è lo storico e quello che è previsto nel piano. E il secondo è sui costi degli affitti, se avete qualcosa che è possibile fare, avete in piano una strategia per abbassare i costi che sono ad oggi indicizzati al fatturato, quindi subiscono chiaramente l'impatto dell'inflazione aumentando i costi in maniera importante, quindi c'è qualcosa che si possa fare per migliorare questa situazione.
Rispondo io per quanto riguarda l'ultima domanda sugli affitti. È chiaro che noi continuiamo, ma questo da sempre, continuiamo quello che è la ridefinizione di ogni singolo contratto alla propria scadenza. Potete ben immaginare che con 278 punti vendita ogni settimana abbiamo qualche negozio che va in scadenza e che viene ridiscusso. Noi abbiamo avuto grandi risultati e l'abbiamo visto anche nei risultati economici dal Covid in avanti, dove avevamo avuto diverse opportunità anche sia di sconto che di storni d'affitto, e questo l'abbiamo vissuto fortunatamente soprattutto nell'anno Covid e in parte anche nell'anno successivo. È chiaro che oggi con il termine dell'emergenza i costi d'affitto sono ritornati alle loro dinamiche normali di trattative. Purtroppo quello che sta avendo il peso maggiore è il costo, quella parte di affitto legato all'inflazione. E questo purtroppo è un qualcosa che non riusciamo a toccare più di tanto, perché l'indice Istat viene messo su tanti contratti d'affitto, vuole dire sulla totalità. Quello che stiamo cercando di fare nella ridefinizione dell'affitto è di cercare di portare la quota fissa a percentuali più basse e di legare una parte dell'affitto al fatturato in modo che possa crescere o decrescere in base all'andamento del fatturato. Questo ci sta portando dei risultati che però in questo momento qua purtroppo sono compensati dall'inflazione che si mantiene, come avete visto, ad ancora attorno all'8%, e quindi questo anche risparmio che ci portiamo a casa viene oggi purtroppo compensato da questo.
Grazie Giancarlo. Rispondo alla prima domanda sul tax rate. Sì, l'effetto in buona sostanza è da ricondursi alla diversa incidenza dell'IRAP come composizione del totale del monte imposte. Sostanzialmente la base più bassa di marginalità su cui lavoriamo diciamo impatta direttamente chiaramente sull'IRES, l'IRAP invece, che come sapete bene è una modalità di calcolo diversa, fa sì che il valore complessivo del tax rate atteso si assesti sulla forbice che abbiamo indicata tra il 18 e il 20%.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è di Mario Cupello Castagna da MCC Investments. Prego.
Sì, buongiorno, mi sentite?
Sì, sì, benissimo.
Ah, ok, grazie. Allora, innanzitutto complimenti per aver raggiunto la vostra guidance e per il percorso fino adesso. La mia domanda sono principalmente sui margini. Il margine sull'EBIT. Al vostro scorso piano, quello di 2 anni fa, da memoria, avevate un passo guidato per l'anno prima del 2027, se non sbaglio, un fatturato a 3,3 miliardi con la guidance mediana dell'EBIT a 85, mentre quest'anno comunicata una guidance per il 27-28 per un EBIT mediano più basso, forse di un punto, quindi tanta per me non sono andati a computer. Comunque c'è una sostanziale, diciamo, riduzione del margine sull'EBIT, nonostante 2 anni fa, allo scorso piano, non avevate diciamo intenzione di potenziare e investire 200 milioni sui servizi. Quindi vorrei chiedervi aiuto a riconciliare questi due aspetti. Solitamente investire 200 milioni, che non sono pochi, sui servizi dovrebbero diciamo aiutare i margini, mentre invece vediamo un EBIT margin guidance intorno all'1,8%, che insomma non è proprio, non fa sognare. Quindi ecco, questa è la domanda. Grazie.
Allora, intanto non dobbiamo dimenticare che il nostro mercato che ha avuto 2 anni di fortissima crescita, nell'anno della pandemia, l'anno successivo a più 8, più 9%, e questo 3,5% che onestamente oggi non, nell'arco del piano precedente non era previsto, come avevamo previsto determinate crescite, oggi si sta normalizzando, quindi questo è un primo fattore. L'altro fattore purtroppo importante è che, dico in Italia, ma vorrei dire un po' nel mondo, è ritornato come fattore determinante sul consumi delle famiglie un processo di inflazione che ha portato l'inflazione al 10-12% e oggi l'ha portato all'8%. A tutto questo aggiungiamo i costi dell'energia che sono schizzati, e l'avete visto nel corso degli ultimi anni, compensati in parte dall'aiuto dello Stato che oggi sta tornando indietro, quindi immaginiamo che i costi di energia, anche se si stanno abbassando, però senza più gli aiuti dello Stato abbiano un'incidenza notevole sulla famiglia italiana, soprattutto per abbassare il livello di consumi. Quello che noi abbiamo vissuto anche in maniera estremamente positiva nel corso dell'ultimo anno e mezzo è stato lo switch off che ha portato il mercato dei televisori da passare dai soliti 4 milioni e 4 di pezzi di televisori venduti sul mercato, li ha portati a circa 6 milioni di pezzi. Oggi si sta ritornando verso i numeri precedenti. Tutto questo aggravato dalla crisi economica, dall'inflazione e quant'altro, ha portato l'attenzione da parte del consumatore sui prodotti entry level, e questo non ha dato un grande beneficio a quello che è la marginalità. Quindi oggi ci troviamo con un mix di canali che non c'è favorevole, di prodotti che non c'è favorevole, di costi che sono in incremento. Quello che vediamo noi lo vediamo però con un'ottica diversa rispetto allo scenario che ha dipinto lei, perché è vero che i numeri di oggi non sono quelli che abbiamo presentato 2 anni fa nel piano, ma ripeto, è lo scenario macroeconomico che è cambiato completamente. Quello che per noi è positivo è che pur in una situazione in cui nessuna attività di M&A è prevista nel piano, noi vediamo un EBIT, una marginalità che progressivamente ritorna a crescere a oltre 10 punti all'anno e ritorniamo ad essere l'azienda che continua a fare quegli investimenti necessari per poter essere maggiormente pronti dei nostri concorrenti in un mercato dove, non dimentichiamo, anche il canale online cresce per arrivare dal 28% di incidenza sul mercato, quella di oggi, al 34% prevista nell'arco di piano. Tutto questo, se lo uniamo agli investimenti che, tra virgolette, ci possiamo e ci vogliamo permettere per fare in modo che Unieuro oggi sia quel brand, quell'azienda che possa ritornare a crescere attraverso tutte le attività di M&A che hanno fatto la storia della nostra azienda. Pensiamo che se il mercato è difficile per noi debba essere difficile un po' per tutti gli altri, quindi noi stiamo mettendo le basi per poter accelerare tutto questo, pur in assenza di attività di M&A che a oggi ne abbiamo tante, come dicevo prima, in pipeline. Vedremo se il target, il prezzo è giusto, se le modalità giuste di acquisizioni, ma io sono assolutamente convinto che nell'arco di piano, ma vorrei dire spero anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, possiamo davvero aggiungere a questo piano, che è un piano che non prevede tutto questo, riuscire ad aggiungere tutte quelle azioni che possono accelerare, e accelerare vuol dire andare in miglioramento rispetto ai numeri che abbiamo presentato oggi. Lo sapete, insomma, chi lavora con noi da tanti anni della quotazione oggi sa che preferiamo cercare di avere un atteggiamento serio, un atteggiamento riflessivo, un atteggiamento che non faccia fare davvero salti nel vuoto, ma garantendo una continuità anche di risultati. È vero che i risultati di oggi sono diversi rispetto a quelli di 2 anni fa, purtroppo sono diverse tante cose, successe tante cose in questi 2 anni. La cosa positiva che io posso trasmettere è che abbiamo, credo, la strategia è chiara, forte, condivisa, secondo noi è chiara, giusta, ed è il modo migliore per affrontare questo mercato difficile. Le risorse riusciamo a continuare a produrle per poter finanziare tutto, e aggiungerei anche in questo per poter soddisfare anche i nostri investitori, perché se guardiamo la dividend policy degli ultimi anni, devo dire che è una dividend policy che dalla quotazione oggi ha già dato ai nostri azionisti oltre 7 euro su una quotazione di 11 euro, quindi direi con un risultato quasi unico sul mercato italiano.
Grazie.
Dottor Nico Santi Monterastelli, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Allora, grazie a tutti, intanto davvero un ringraziamento, speriamo di non esserci dilungati troppo, ma le cose da raccontare erano tante, non solo per la chiusura del 23, che comunque ricordo che è una chiusura che ha rispettato le guidance che avevamo date. Per noi era importante soprattutto parlare di futuro, parlare di un futuro di un'azienda che continua a essere leader del mercato, continua a crescere, continua a produrre risultati importanti per noi, ma credo di poter dire anche per tutti i nostri azionisti. Come al solito, sia io che i miei colleghi siamo a vostra disposizione per ulteriori approfondimenti. Grazie a tutti e buona giornata.